Bentornati per l'ultima puntata settimanale di Casa Svizzera. Poi calmi, torneremo ovviamente anche la settimana prossima. Oggi ve lo dico, una puntata davvero entusiasmante. Toccheremo un sacco di argomenti, sentiremo tante voci, ma una in particolare è quella che vi porterete per tutto il weekend con voi, ed è quella di Alice Pedrazzini.
Fabrizio Casati, tu dici così perché non vuoi riavvolgere il nastro della vita, ma non vuoi fare su, come si dice, far su il sacco a pelo? Non vuoi, mettilo a posto. Abbiamo dormito, adesso è il momento.
Sono terribile. Certo che detto da te che sei una culminatrice seriale, che sei la distrazione per quanto riguarda la casa nostra qui a Casa Svizzera in persona, vieni a dire a me: metti a posto il tuo maledetto sacco a pelo.
È
sei
lì
seria?
Sulla paglia, abbiamo dormito, lo diciamo, questa notte abbiamo dormito sulla paglia, un'esperienza particolare che abbiamo vissuto qui in Valposchiavo.
Allergie a raffica, ma va
No. Hai dormito bene, era comodo?
Sai che sì. Sai che ho dormito veramente bene?
Allora metti a posto il sacco a pelo, che io spiego a chi ci ascolta cosa è successo, cosa abbiamo fatto. Siamo arrivati a Viano, siamo atterrati a Viano in Valposchiavo, siamo nell'azienda agricola Pedretti.
Sì.
Questo villaggio di montagna, ho detto Viano, ve lo ricordate? Siamo andati anche noi con Casa Svizzera, siamo andati a trovarli, è un villaggio sopra Brusio, siamo a 1280 metri, la chiamano la terrazza soleggiata.
Che è anche vero, perché poi ha una vista veramente imprendibile, l'abbiamo vissuto proprio in quella settimana bellissima che Rete 1 si è trasferita davvero in Valposchiavo e... in un qualche modo ci torniamo, sei d'accordo? Perché là ci abbiamo dormito.
Abbiamo detto profumo di fieno, rumore delle mucche, sentiamo anche qualche maialino qua e là, qualche campanaccio. Abbiamo vissuto un'esperienza fuori dal normale, una notte molto particolare, e quindi dobbiamo salutare chi ci ha ospitato.
Assolutamente, Nadir e Maurizia, ben trovati, e noi arrivati a Viano in questo momento. Come state?
Molto bene stiamo.
Buongiorno.
E voi?
Molto bene, stiamo anche noi, accidenti. E come, tra l'altro, le immagini parlano chiaro. Voi siete proprio davanti a una situazione di fieno. Dove vi trovate in questo momento?
In questo momento ci troviamo nel nostro fienile, ancora a mezzo praticamente, perché l'anno scorso noi abbiamo prodotto tantissimo, Madre Natura ci ha dato un mucchio di raccolto e ne siamo molto orgogliosi. Questo è il nostro oro.
L'oro verde, possiamo chiamarlo così. C'è anche l'oro rosso, tra l'altro, da voi.
È vero,
lo zafferano che viene coltivato. È un posto, tra l'altro, io ho fatto un cammino tra i ghiacciai con un partecipante che diceva sempre è oro, per dire che una cosa era bella. Arrivavamo in un posto bello e diceva è oro. E qui mi sento di dire vivete in un posto che è considerato anche oro. Siete tra i pochissimi abitanti di Viano. Quanti siete?
Siamo in una cinquantina, purtroppo piano piano il paese si sta spopolando, causa la strada, forse un po' una colpa, perché la strada non è proprio delle più belle, è agibile tutto l'anno, per fortuna non abbiamo grandissimi problemi, però è una strada di montagna ripida.
Montagna ripida che voi, se guardate fuori dalla vostra finestra, che cosa vedete, che cosa si vede?
Ma dipende, se guardiamo a nord vediamo la bellissima Valposchiavo col suo lago, con le sue montagne ancora innevate, adesso appena all'alba è poi fantastico. Se ci giriamo dall'altra parte, verso sud, e guardiamo i nostri cugini, se vogliamo chiamarli così, della Valtellina, dell'Italia, con tutte le piste sciistiche dell'Aprica, però non facciamo pubblicità per l'Italia, facciamola per la Svizzera.
È così che ci piace, siete al posto giusto, siete a Casa Svizzera.
Casa Svizzera, però è vero che poi insomma è tutta una zona che in un qualche modo davvero vive insieme, l'abbiamo visto anche noi, l'hai detto, cuginanza, dai, mettiamola così. Però è anche vero che, prima hai detto, il nostro oro è un oro che diventa sempre più importante anche per quanto riguarda magari delle vacanze in mezzo alla natura, delle persone che vogliono davvero passare il loro tempo, perché no, dormendo e scoprendo tutto quello che c'è da quelle parti e dormendo sulla paglia. Cioè è una roba eccezionale.
Com'è nata quest'idea? Sì.
Era già nata quando avevamo l'azienda di papà, che abbiamo poi ritirato. È sempre stato un po' un sogno nel cassetto. Poi quando abbiamo fatto la stalla nuova, più ampia, più arieggiata, pulita, potevamo provare questa o volevamo provare questa nuova avventura. E poi io sono uno che prova. Mia moglie non è da meno che quando facciamo consiglio di guerra in casa, ma sì, ma no, ma sì, ma no, e poi alla fine prevale il sì, e ci siamo lanciati in questa avventura per dare una possibilità al turista che passa sporadicamente o magari anche su riservazione qua in Valposchiavo, che passa da Viano per la strada da San Romerio verso i Baruffini, la famosa via del contrabbando.
Esatto.
E abbiamo detto dai, la proviamo, e non è una colonna portante dell'azienda, però lo facciamo per far vivere anche un po' il paese, perché altrimenti certo, pian piano il paese muore.
Eh no, speriamo di no, siamo qua anche per questo, insomma, altro che. E funziona questa cosa? Che cosa vi dicono appunto i viandanti che si fermano magari a dormire da voi sul fieno in stalla? Quali sono le sensazioni che sentite ogni volta?
Ma allora, io pensavo, all'inizio ho pensato, facciamo questa cosa per quel turista che, non vorrei denigrare nessuno, ma magari finanziariamente dice ma l'hotel è troppo caro, questo è troppo caro, facciamo una cosa a buon mercato.
Per le buone tasche.
E invece, mi sono stupito, perché la maggior parte della gente che abbiamo avuto sono gente, diciamo, facoltosa, che però vogliono provare qualcosa per essere proprio liberi, non nel solito tran tran quotidiano che devi rispettare l'orario, questo orario, devo arrivare lì, devo arrivare là, in stress, perché qua ognuno quando arriva fa come vuole, ci ordina la colazione per le 7, per le 9, ok, gli portiamo la colazione, poi quando ho finito si alza e va.
Certo, giusto. Un'experience.
Maurizio, l'esperienza, voi vi siete resi conto che l'esperienza è diventata forse una cosa che cerchiamo tutti e tutte, tornare un po' alle origini, ci siamo resi conto che sta tutto lì, nel vivere, perché nell'esperienza c'è la vita.
Bisogna tornare un po' bambini.
Dice bene.
Torna bambini, si dorme sulla paglia e quando si risveglia col ruscello qui a fianco e gli uccellini che cantano, dicono tutti che viviamo in paradiso.
Un paradiso dove tra l'altro ci sono anche tante persone che sono felici di vivere lì, ed è vero che noi essendoci state a Viano l'abbiamo capito. Noi vi proponiamo di dirci anche un'ultima cosa. Se io vi dico maialini e parlo con le persone lì attorno, è giusto dire che voi siete quelli dei maialini?
La fattoria del maiale felice ci hanno denominato dei nostri clienti. Sì, abbiamo la nostra azienda con mucche, maiali e pecore, con produzione di carne. Diamo questa possibilità del dormire sulla paglia, di risvegliarsi, poter vedere i maialini, vedere quando c'è la possibilità le mucche o quant'altro, andare sull'Alpe a visitare il bestiame, proprio per far capire alla gente cosa, tornare un po' indietro nel tempo, non solo tecnologia.
Eh beh, certo, soprattutto in questo caso l'abbiamo vissuto. Insomma, l'idea è quella: se avete voglia di vivere un experience, come dicono quelli veri, quindi un'esperienza davvero interessante che vi porta un po' indietro nel tempo e soprattutto vi porta a vivere la natura, che in Valposchiavo è una roba incredibile, beh, sapete dove andare. Poi loro sono nostri amici, nostre antenne, quindi meglio di così, basta dire vi manda a casa svizzera ed è fatta.
Molto volentieri, aspettiamo tutti a braccia aperte.
A Viano, azienda agricola Pedretti, vi accoglieranno, vi faranno vivere un'esperienza. Io ci sono già stata personalmente con un maialino in braccio ed è stata anche quella un'esperienza di ritornare un po' indietro alle origini. Facciamo parte di quelli che vogliono anche fermarsi un secondo, giusto? Fabio?
Assolutamente sì, noi vi salutiamo, vi ringraziamo tantissimo, buon lavoro, a molto presto. Ciao, un grande saluto a tutta la valle, ovviamente, ci mancherebbe anche. E intanto noi facciamo una bella roba. Andiamo ad ascoltarci musica svizzera, quella tosta, perché lei, Stefanie Heinzmann, è una voce bellissima, con Digging in the Dirt.
Vuoi andare a Cortina?
A casa svizzera?
Andiamo a Cortina. Oh,
Svizzera. Certo,
andiamo a Cortina adesso.
A Svizzera.
Well, it doesn't matter.
Gran bel pezzo sempre questo di Stefanie Heinzmann, era il 2012 quando è uscito, tanto ve lo ricordo, nel caso andate tranquillamente a scaricare Alice, o Alice, che dir si voglia, il brano che ci rappresenterà all'Eurovision Song Contest di Veronica Fusaro, perché più va in alto e più gli odds di Eurovision salgono, quindi le quotazioni potrebbero essere importanti.
Quindi più noi lo ascoltiamo.
Sì, più tutto il mondo lo ascolta in realtà, perché poi è una cosa mondiale, quindi ancora di più. A proposito di cose mondiali che fanno girare il mondo, l'abbiamo detto un attimo fa, cioè casa svizzera è qua, questo poco ma sicuro, ma in realtà ce n'è un'altra che è piuttosto importante, che da un po' che esiste, che ovviamente ci ha plagiato il nome, lo sappiamo tutti, siamo tutti consapevoli di questa cosa, che si trova in quel di Milano Cortina.
A Cortina in particolare, sì, abbiamo fatto il volo dalla Valposchiavo mentre Hansmann cantava, noi siamo arrivati, me la ripeti, me la dici, Stefani
Hansmann.
Che cos'è tu, Hansmann? Cosa ho detto? Dimmi cosa ho detto.
Vai tranquillo, questa cantava e...
Hansmann.
Si chiama Heinz, come Heinz?
Heinzmann.
Cioè l'uomo Heinz, insomma.
Vai, presentalo tu allora, sì. Nostro...
Ale, aiutaci ad uscire dall'impasse. Grandissimo, con tanto di bandierina svizzera. Meraviglioso. Torniamo a Cortina, torniamo da te, ma soprattutto torniamo alle Olimpiadi, perché questo, lo sappiamo, è un momento di Paralimpiadi. Tra l'altro già un po' di soddisfazioni ce le siamo tolte, soprattutto con... Robin Kusch, che è tra l'altro nipote del già super Didier Kusch, e ci è arrivata anche una medaglia di bronzo dallo snowboard. Insomma, come sta andando da quelle parti, caro il mio Ale?
Ciao Alice, ciao Fabrizio, e ciao. Benvenuti di nuovo a casa svizzera a Cortina. Ma benissimo, sta arrivando il sole anche adesso, una fantastica giornata dove speriamo che arrivino altre medaglie. Infatti oggi proprio gli atleti che hai citato prima gareggiano proprio in questo momento, penso che stia partendo adesso la prima manche del gigante,
sì.
E anche Arno Farni, che ha vinto il bronzo nello snowboard, partirà oggi anche nello slalom, quindi ci aspettiamo magari anche altre medaglie in questa serata.
Sì,
oggi è il giorno del gigante maschile dello snowboard. Attenzione, non sei solo, già l'altra volta ci ha fatto una sorpresa, è partito da solo lui.
Surprise.
Ale, sì. Con chi sei?
Esatto. Chiara è venuta anche oggi a salutarvi.
Ciao.
Ciao Chiara, ben trovata. Beh, l'altra volta ci aveva portato il direttore, il capo supremo di tutte le House of Switzerland che sono passate, insomma, in giro nel mondo. Chiara, tu invece dici qualcosa di te, da dove arrivi, chi sei, cosa fai?
Mi chiamo Chiara, sono collaboratrice da Presenza Svizzera e mi occupo dell'amministrazione adesso qui a Cortina a presentare la Svizzera.
Tra l'altro appunto si continua a rappresentare la Svizzera, perché il senso anche alla fine di casa svizzera Cortina è quello di incoraggiare gli atleti, mi sembra di poter dire, e rappresentare la Svizzera a chi viene a trovarvi, siete un po' il biglietto da visita. E siete, mi sento di dire, siete tra i pochissimi che sono rimaste, le altre case hanno chiuso con le Olimpiadi che si sono terminate tre
settimane fa. Sì.
Esatto, siamo l'unica casa che è rimasta esattamente tale quale che durante le Olimpiadi. Infatti anche le attività che proponiamo sono le stesse, mentre le altre case o sono chiuse o sono aperte ma in forma ridotta. Invece per noi era importante offrire le stesse possibilità, le stesse attività che c'erano anche durante le Olimpiadi, anche ai nostri visitatori durante le Paralimpiadi.
Questa è una bellissima cosa che secondo me ci fa veramente molto onore, ma posso chiedervi che cosa è cambiato secondo voi, anche a parte immagino l'affluenza, rispetto comunque al momento delle Olimpiadi che abbiamo vissuto ovviamente anche noi, tra l'altro io ve lo ripeto, qui alla RSI tutte le Olimpiadi, Paralimpiadi sono visibili sullo streaming, quindi ci siamo ancora una volta, basta andare sul Play RSI e trovate tutte le dirette, anche come dicevamo proprio la prima manche per esempio che sta andando in onda in questo momento, dove c'è il nostro Robin Kusch. Scusami Ale, ma era importante dirlo, prego, dici un po'.
Sì. Ma dal punto di vista visivo l'unica differenza è che c'è meno neve,
ecco,
rispetto alle Olimpiadi dove era ancora tutto bello bianco, adesso purtroppo c'è meno neve, ma altrimenti c'è un po' meno pubblico che passa, ma a dire la verità è molto più riconoscente rispetto a che durante le Olimpiadi. La gente che passa adesso sono molto più fan, sono familiari, amici degli atleti, e si fermano, sono riconoscenti anche del fatto che noi siamo aperti e accoglienti anche durante le Paralimpiadi.
Eh certo, perché là c'è tutto, da mangiare, da stare bene, c'è
giocare a curling,
il
anche.
Curling, il mini curling proprio lì a casa Svizzera Cortina, ma che bellissimo.
Chiara, tra l'altro, rispetto anche alle Olimpiadi, che la volta in cui c'eravamo collegati, questa possiamo dire che non avete soltanto lo sci alpino maschile, ma c'è tutto da voi a Cortina.
A Cortina c'è proprio tutto qui, cioè il nostro team svizzero è presente qui, perciò noi siamo aperti qui a Cortina, aspettiamo le medaglie, aspettiamo i nostri atleti paralimpici e siamo molto contenti di accoglierli qui alla nostra casa.
Tre
cioè
medaglie,
anche alla loro casa.
Anche la loro, è un certo. Po' la casa di tutti, è quello che diciamo anche noi sempre, sì, casa svizzera è quella di tutti.
Uno stantish unico nel vero senso della parola. Tra l'altro voi adesso da quant'è che siete lì? Chiara, da quant'è che sei a Cortina tu?
Boh, io sono arrivata la prima volta a fine gennaio, per come Alessio la prima volta siamo arrivati insieme e poi ci siamo fermati una settimana e adesso dal 17 che di nuovo eravamo qui.
Ah vedi, quindi c'è stata una piccola pausa per tornare a casa a pulire se vuoi i vestiti e tornare indietro.
Tra l'altro Ale, proprio in questo senso, tu sei lì da tantissimo ed è vero che ci raccontavi anche la volta scorsa di come gli atleti, voi siete molto in contatto con loro, vengono lì a festeggiare, avete già festeggiato 3 medaglie fin qui. Ce n'è un atleta in particolare che però è molto vicino a te e stiamo parlando del portabandiera Theo Kmür.
Grande.
Lui comunque 3 medaglie d'oro nel 2018, un bronzo nel 2022, è una persona molto vicino a te, più degli altri che passano sempre a trovarvi.
Esatto, il caso vuole che proprio nel 2018, dopo le Paralimpiadi a Pyeongchang, è stato il mio coinquilino per un anno mentre studiavo a Macolè. Proprio il caso che ha fatto che potessimo ritrovarci qui anni e anni dopo, lui come portabandiera e io come responsabile del team a casa svizzera, e proprio oggi che fa il gigante spero di poterlo accogliere nuovamente questa sera con una medaglia, sarebbe bellissimo.
Bravi. Lui cosa dice? Lui cosa dice di queste Olimpiadi?
Ormai il problema un po' dei paralimpici è che ci sono 2 anni sotto due settimane sotto i riflettori, poi 4 anni di pausa tra una gara e l'altra, fanno un po' fatica loro a vivere queste situazioni. Però per loro è bellissimo, questa settimana la vivono alla grande, felicissimi di passare ogni volta da noi perché sono anche qui, punto di ritrovo per tutti i loro familiari, amici che vengono ad assisterli.
E beh, poi voglio dire, è un momento importante, spesso e volentieri ci sono dietro delle storie che sono altrettanto importanti di quello che stanno vivendo in questo momento questi atleti, che sono incredibili. Non so se avete visto qualche gara, ma veramente sono delle forze della natura e ci fa veramente onore, lasciatemelo dire, Ale e Chiara, essere lì con House of Switzerland ancora una volta. Come l'abbiamo detto prima, con una grande presenza. Presenza svizzera serve anche per quello, per far sentire tutti a casa e per fare in modo tale che delle persone che arrivano da fuori sentano come casa la Svizzera e che vengano ovviamente a conoscerci. Noi a braccia aperte accogliamo tutti.
Ale, Chiara, grazie mille per essere passati a trovarci a casa svizzera, o averci permesso di arrivare da voi con le bandiere che sventolano, ci salutate. Stasera tra l'altro arriveranno in Make Plane, ci sarà un pezzo di Svizzera, sì, italiana a casa svizzera a Cortina.
Esatto.
Oggi, domani, grazie, vi abbracciamo forte e con voi anche tutti gli atleti e le atlete paraolimpiche.
Ciao ragazzi,
grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata, ciao.
C'è Robbie Williams con You Know Me e tra poco si vola con delle mongolfiere molto particolari, tra poco. You Know Me, questo è Robbie Williams con You Know Me appunto, ma attenzione perché torniamo per un attimo, una piccola virata, e non è un termine buttato là, a Poschiavo, Val Poschiavo, più precisamente perché mi ricordano, e saluto l'amico Elvezio, che domenica 5 luglio torna ancora una volta la Stramangiada, quindi c'è la possibilità di prendere i vostri biglietti, si parte dalle prese per poi arrivare appunto a Poschiavo, quindi sappiate che davvero ne vale la pena essere là, io un po' di volte l'ho fatta, quindi
ti
so
senti
di cosa parlo.
Ti senti di dire, sì, che è una trasferta che vale la pena, oppure per alcuni può essere semplicemente accanto a casa.
Certo, beh lì c'è il mondo.
Noi siamo svizzera italiana, Poschiavo. Potete vivere in Val di Blegno, potete vivere in Val Bregaglia, potete vivere ovunque e noi vi consigliamo dove andare.
Sì, sì, no, non a tutti e tutti, ma quelli proprio scelti qua a casa svizzera. A proposito di persone scelte, allora, l'abbiamo detto prima, si vola in un qualche modo, non esattamente Beh, detta sincera, io un po' l'ansia di questa.
Ma è arrivato qualcuno a trovarci oppure no? Questo me lo sto chiedendo.
No, certo, ma manca proprio. Io vedo forte.
Ah!
Mancava quella roba lì.
Chi hai scelto?
Casa Svizzera.
Chi è che
allora, io dicevo, ho un po' l'ansia, ve l'ho già buttata un po' là. Però io saluto Maurizio Codoni ed Ernesto Merz. Ernesto, ben trovato.
Grazie dell'invito. Grazie.
A voi davvero, Maurizio, tutto bene?
Tutto benissimo.
Sì.
Perché hai l'ansia?
Io ho l'ansia perché un po' di vertigini un po' dall'alto, quando mi pare di mongolfiera fa un po' fatica. L'ho fatto una volta sola, ma attaccato con un ridete voi, con la corda, era il Parco Ciani di Lugano.
Ah sì, il vincolato che abbiamo fatto noi, tra l'altro.
Ah, c'eri te? Sì. Cioè io avevo messo la mia vita nelle tue mani.
No,
me lo ricordo bene.
Io vi chiedo di immaginarvi di sorvolare i ghiacci dell'Artico, senza motore. Senza rumore, sospesi nell'aria, dentro la mongolfiera. Vi chiedo di immergervi in questo contesto che a te mette ansia, Fabri, a tanti invece fa sognare. Non è un film, è però forse un film anche d'avventura, ma non lo è neppure. È una spedizione scientifica svizzera che partirà a breve, tra qualche mese, nel 2026 alle Svalbard. Siamo veramente verso nord, siamo al polo nord. Ed è lì che voi sarete, che tu sarai, Ernesto, in quanto pilota, sei anche istruttore di mongolfiera. Io mi chiedo se questo progetto è un sogno oppure sei talmente concentrato che non riesci a vedere l'aspetto più di avventura.
No, devo dire che sicuramente l'avventura è la grossissima fetta di tutto questo progetto, perché non è la prima spedizione che ho organizzato, questa è la terza spedizione, e sì, il fascino per le scoperte nuove, continenti nuovi, anche se nel mio passato cominciato ero sottufficiale in macchina sulle nave, ho navigato per 4 anni, ho girato tutto il mondo, gli oceani, era anche qui, era una passione, un'avventura, che poi mi è rimasto attaccato, ecco.
Rende l'idea, è rimasto
prima sull'acqua, al mare, adesso invece
e poi il cielo, esatto.
Come mai le mongolfiere sono entrate così nella tua vita?
No, è stata una cosa molto semplice. All'esercito, anche delle cose positive, l'esercito, no? C'è il nostro tenente che diceva: ma se io fosse come comandante alla Swissair, facesse le cose come voi. E poi c'è il mio amico militare, mi fa questo tenente: ma guarda, anch'io sono pilota, cosa stai a dire, no? Lo guardo e ho detto: ma pilota di che cosa? Mongolfiera, eh? Mongolfiera, che cos'è? Così che è nato poi la passione della mongolfiera.
Noi di solito, tra l'altro, quando parliamo di mongolfiera abbiamo due antenne a Châteaudet, che diciamo è da lì che è partito il giro del mondo in mongolfiera, però in questo caso parliamo di un progetto che arriva dalla Svizzera italiana, quindi il gruppo aerostatico Ticino sta dietro a questa avventura, ma anche missione. E io chiedo a Maurizio, per prepararsi a una missione del genere, è possibile che qualcuno vi abbia visto sulle Alpi atterrare con delle mongolfiere sul ghiaccio o addirittura sull'acqua?
Sull'acqua soprattutto. Ecco, sulle Alpi, diciamo, atterrare sulle Alpi è possibile, l'abbiamo fatto durante una traversata da Kandersteg al confine italiano. Abbiamo attraversato la Valle del Rodano una volta e abbiamo fatto un atterraggio direttamente a Fiesch sulle piste da sci. Figuratevi, siamo arrivati lì, tutti che venivano addosso, foto, una cosa, bellissimo. Poi siamo ripartiti, abbiamo fatto la Ledge Glacier e siamo andati a finire su in cima a una montagna, poi siamo venuti a recuperarci con un elicottero perché non avevamo più tempo, per arrivava la notte.
Servono gli allenamenti, per capire.
Questo è un allenamento, diciamo, è una traversata. Ma l'allenamento magari più interessante è quello che è stato fatto un paio d'anni fa qui a Lugano. Ci siamo buttati con la mongolfiera direttamente, lasciandola cadere sul lago di Lugano.
Mamma mia,
questo soprattutto per capire cosa succede in ammaraggio con la mongolfiera, perché tutti credono, sì, metti il tuo giubbotto di salvataggio e sei a posto.
Sì.
Mica
più,
tanto.
Più o meno.
Il pilota, che tra l'altro è un pilota, che è uno dei piloti che parteciperà a questa spedizione, che è Patrick Schmidle, con grandissima esperienza, si è trovato ribaltato sotto il suo cesto e si è trovato con il giubbotto di salvataggio che lo alzava.
E quindi contro il cesto.
Contro il cesto.
Mamma mia.
E lui è a quel punto è incastrato. E questo è servito a capire tutta una serie di procedure che erano state fatte così a tavolino, non dico al bar, ma quasi.
Sì, certo.
E quindi, ecco, e questo tipo di allenamento, questo tipo di esercizio è servito anche per ottenere i permessi in Norvegia.
Anche perché non può chiunque fare una spedizione del genere.
No.
Che ci dobbiamo immaginare. Al momento io ho descritto di essere... Vi ho immaginati in volo sulla mongolfiera, sotto magari anche degli orsi polari, perché sono quelli i posti che vedrete, che vivrete. Ma c'è anche una barca. Quindi come dobbiamo immaginarci questa spedizione?
Allora, la partenza anzitutto è da... Andiamo fino con l'aereo fino a Svalbard e poi dopo di là andiamo a nord di questo complesso di isole, completamente a nord, con questa barca che è previsto per 12 persone, rinforzato la scocca per il ghiaccio sottile, non il ghiaccio enorme.
Perché sarà giugno, quindi.
Sarà in giugno, esattamente. E poi arriviamo, dunque l'idea, quello che è previsto di Svalbard, andiamo a nord che sarebbe a Fairhaven, che gli ultimi fjord a nord. Di là rimaniamo, sarebbe la nostra base per il vitto, alloggio, lavarsi e tutto quello che serve. E di là poi dopo andiamo verso ancora il polo geografico fino che incontriamo veramente questo ghiaccio, la banchisa, e poi dopo di là con le motoslitte tiriamo ancora il nostro materiale il più lontano verso il polo geografico possibile per fare poi dopo il nostro volo, questa spedizione vera e propria con i due scienziati, accompagnati con le guide norvegese, con il fucile, non per l'amor di Dio di ammazzare un orso, piuttosto
per la sicurezza,
per spaventarlo, perché certo, è un animale molto imprevedibile.
Certo, per l'orso polare là c'è, insomma, sappiamo di che cosa è capace, quindi è giusto comunque avere delle cautela, no? Un po' di cautela in questo ambito. Hai detto un attimo fa, Ernesto, scienziati.
Sì.
Tra poco ne parliamo, perché chiaramente c'è dietro anche un altro contesto molto importante. Andiamo con un po' di musica e poi si torna sempre qui in diretta da casa svizzera. C'è Pierangelo Bertoli con Fiorella Mannoia e Pescatore, che è una delle canzoni preferite di Alice.
Adesso la canto.
Molto bene.
Getta le tue reti, buona
cominciare. E noi ricominciamo ancora una volta con Casa Svizzera. Tra l'altro non siamo più da soli, sono arrivati dei ragazzi dell'orientamento. Beh, sapete molto bene che RSI è un'azienda formatrice, ci sono tante professioni e quindi chissà che magari un giorno, finite le medie, potrebbe iniziare una nuova avventura. Fatevi sentire, 1, 2, 3. Sentite, vedi l'emozione a voce in questo caso, sei d'accordo?
Sono d'accordo, noi abbiamo anche in studio, li avete sentiti prima, Maurizio Codoni e Ernesto Merz. Ci state parlando di questa vostra spedizione a giugno sulla mongolfiera. È una spedizione in uno degli ambienti più ostili, possiamo dire, per l'uomo, ma forse quello dove... Ce lo insegna anche la nostra antenna, Tessa, che tra l'altro è appena arrivata, Tessa Viglezio, appena arrivata alle Svalbard, dove lavorerà. Anche lei è una scienziata dalla Svizzera italiana, sì, che ci rende molto fieri. Lei ce lo insegna sempre, dice, io studio lì, studiamo lì il mondo, perché arriva in anticipo. Quello che succederà nel resto del mondo arriva lì. Ed è per questo anche che voi, Ernesto, andrete a giugno con la mongolfiera per cercare di capire qualcosa del mondo, del cambiamento climatico. Perché la mongolfiera e chi siete riusciti a coinvolgere in questa vostra spedizione dal punto di vista scientifico? Non gli ultimi degli ultimi, mi sento di dire.
No, chiaro. Allora, i nostri scienziati sono due. Adesso i nomi, c'è Mario Maier e l'altro scienziato, non mi ricordo, ha fatto il suo nome adesso.
Sono legati comunque al Laboratorio Federale Svizzero per la Scienza, parliamo,
esatto,
dell'EMPA,
esatto,
e la tecnologia dei materiali.
Ma c'è anche un aiuto indiretto tra il Politecnico di Zurigo.
Mm-hmm. Maurizio, da esserne fieri.
L'idea di questi scienziati è di fare dei analisi sui isotopi loghi, vapore acqueo dell'atmosfera, che questi per diverse ragioni hanno la proprietà veramente di viaggiare per lunghissimo tempo su certi strati dell'atmosfera. Okay. E questa idea è di captare, queste particelle per fare delle analisi, per capire ancora meglio, perché tanti istituti stanno studiando anche sui poli, anche l'Antartico, per capire un po' cosa sta succedendo con la nostra atmosfera.
Certo, col cambio climatico, adesso cambiano le cose davvero.
Esattamente, e questo è proprio lo scopo di questi scienziati.
E Maurizio, la mongolfiera è un mezzo, non è un mezzo su cui tante persone sono salite? Tra l'altro mi viene da chiedere, proprio pensando a quante persone sono già salite su una mongolfiera, Fabri, hai detto di sì.
Sì.
Si è già capito.
Però attaccato con un...
Ecco. Io non sono mai salito, siamo a un 50-50, però abbiamo in studio dei ragazzi, io mi sento, voi siete una quindicina, tra voi quanti sono già saliti su una mongolfiera? Uno?
Due.
Ecco. Mi sento di dire, vieni, avvicinati, come ti chiami?
Leana,
pensare di salire su una mongolfiera, che esperienza, che cosa si sente?
Ma allora, è bellissimo, cioè, poi vedi tutto il panorama, cioè, proprio, non lo so, ti emozioni, ecco.
Paura zero, mai?
Zero, ma non senti neanche che stai salendo quasi.
Se guardi livello... giù lo vedi, no?
Sì, ma non...
Non così?
Non senti, senti dei rumori, non ne senti?
Sì, senti un po' quello del fuoco e così, ma...
Ah, cosa fa? È eccezionale.
Ed è lì che volevo arrivare, rispetto a quello che lei ci ha detto. Perché questo mezzo può permetterci di capire di più rispetto ad altri in questa spedizione, Maurizio?
Beh, assolutamente. Questo mezzo ha il grosso vantaggio di non inquinare. Cioè, quindi c'è del propano che brucia, quindi si trasforma tutto in acqua e CO. Basta, CO2. Finito. Cioè, di per sé non abbiamo assolutamente nessun inquinamento, quindi poter captare le particelle è ideale. Poi abbiamo una tranquillità di volo assoluta, perché non siamo fermi. Se fossimo con l'aereo o con qualcos'altro, saremmo sottoposti ai venti e alle correnti e così via. Quindi un osservatorio privilegiato e assolutamente incontaminato. La situazione ideale, perché ad esempio, come quando si va a vedere le stelle, si va dove non c'è inquinamento luminoso. Lì si va dove non c'è inquinamento tout court.
Certo,
ecco, questo è il vantaggio.
No,
esatto. Quindi la mongolfiera è proprio la possibilità di salire a una certa quota senza lasciare tracce e senza contaminare la misurazione.
Siamo nella giornata mondiale del sonno, ci siamo svegliati a Viano questa mattina tra il fieno. Mi sembra di poter chiedere a Ernesto, che di esperienza ne ha, è stato anche sul Kilimangiaro con la mongolfiera. Io mi chiedo, come si dorme in mongolfiera? Si può dormire in mongolfiera?
Allora abbiamo delle gare, tra l'altro la più famosa al mondo, che è riservato al pallone a gas, che sarebbe la Gordon Bennett, che ha più di 100 anni di anni.
Come si fa? Dov'è?
Allora, e chi vince,
come America's Cup, insomma, per la vela.
Sì, chi vince organizza poi nel suo paese due anni dopo.
Sì.
E abbiamo battuto il record di volo, mi sembra che erano 2 o 3 anni fa, comunque su circa 100 ore in volo.
Orca, ma che mica
ore.
Che neanche Willy Fogg.
E come
capito?
Dormi?
Immaginarsi, abbiamo le parete, 4 parete, il fondo della navicella, su un lato abbiamo il lettino che si apre, sì, è una cosa in Vimini, non è un letto hotel deluxe, esatto, piedi fuori, protetti di una sacca. E il secondo pilota, perché vanno solo in 2 piloti, il secondo pilota fa la navigazione mentre l'altro
si riposa
e si fa
un
scambio.
Insomma,
allora tutta la parte igienica va fatto in un bidone, la pipì c'è un pappagallo, quello che serve, no? Che conosciamo.
Ecco, quella roba lì mi divertirebbe.
quando hai sai, 100 ore di volo c'è un po' di roba. Quando uno si trova magari sulla campagna.
No, ma adesso noi volevamo parlare anche di un'altra cosa. E volevo sapere noi come svizzeri come siamo messi. Hai detto abbiamo vinto questo record, più di 100 ore di volo. Sì. Maurizio, come siamo messi a livello svizzero?
A livello svizzero, benissimo. A parte che abbiamo il top dei piloti di pallone a gas, sono svizzeri, quindi sono sempre in testa alle competizioni. Ma poi abbiamo qualcosa di molto particolare. La Svizzera ha circa, adesso sono dati di qualche anno fa, ha circa 500 piloti per 8-9 milioni di persone, di abitanti. In Italia, con 70 milioni di persone, abbiamo 80 piloti. Quindi la Svizzera ha una concentrazione di piloti di mongolfiere elevatissima. Addirittura è il paese, cioè la nazione col maggior numero di piloti per abitante.
Ma che
allora, vedi? Ornussen, spostati.
Sì, dentro la mongolfiera.
Lotta Svizzera, spostati. Qua abbiamo la mongolfiera.
Sport nazionale a questo punto, mi viene da dire. A questo punto sì, sicuro. Sì. E tra l'altro sport nazionale che parte direttamente dal gruppo aerostatico Ticino, che è un'altra cosa che comunque vogliamo sottolineare. Sì. C'è ancora spazio, immagino, per soci per poter imparare.
Assolutamente. Assolutamente. Sì. Abbiamo anche... esiste anche una piccola società separata che permette di fare il corso per diventare piloti di mongolfiera. Io stesso ho fatto il mio corso di pilota circa 25 anni fa con Ernesto, che resta comunque
un'istituzione,
un'istituzione, che è stato istruttore e mi ha instillato il virus della mongolfiera.
Che bel virus.
Questo virus che vi porterà appunto al Polo Nord. Intanto vi state ancora allenando qua sulle Alpi Svizzere, sappiamo tanto di questa spedizione.
Sì, ma Maurizio riserva per il momento, sì, cioè lì proprio con la
maglietta.
È vero,
certo, però davvero è una bellissima cosa. Noi ovviamente appena... partiti, vogliamo sapere come sta andando, quindi tornerete a casa svizzera nella prossima edizione. È fatta?
Certo, grazie mille.
Magari anche con qualche trasmissione online direttamente.
Quella è un'altra bella idea, ci mettiamo d'accordo. Alice, buon weekend a te, buon weekend a tutti ovviamente.
Possiamo già dire che lunedì avremo un grande vincitore del premio culinario svizzero, lo diciamo?
Lo abbiamo appena detto. Lo raschi qua, in diretta.
Sigla.
Ciao.